Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, da Claudio.
E anche da Anna.
Ave Maria. Stavi aspettando che dicessi Claudio, vero?
Sì.
Allora, oggi è vigilia, no, domani è vigilia della Santissima Trinità, per cui dobbiamo prepararci a questa grande solennità dove Dio si è fatto conoscere come Padre, come Figlio e come Spirito Santo. Ecco, sapere queste notizie naturalmente sono le notizie più importanti che noi dobbiamo a cui dobbiamo guardare, insomma, perché noi là dovremmo andare, dobbiamo pensare, ecco, al cielo, andrò a vederla un dì e con gli occhi di Maria guarderemo la Santissima Trinità. Bene, dunque sentite un po', oggi, dunque, intanto mi è arrivato un messaggio qui, che lo dico anche alla radio, così tutti quanti lo possono sapere, anche quelli che hanno figli, nipoti, eccetera, eccetera. A tutti gli insegnanti, genitori, educatori, coloro che hanno figli o nipoti adolescenti, nel giro di poche ore si è diffusa su internet una moda presentata come un gioco. Si chiama Charlie Challenger. È una vera e propria evocazione di una presenza, di uno spirito, che farebbe poi muovere una matita. Diciamo ai nostri ragazzi che non è un gioco come si crede, ma una vera e propria evocazione di spiriti del male che può avere conseguenze anche gravi su chi la compie. Ci sono già notizie di ragazzi che si stanno sentendo male dopo aver fatto questo rito. Le scuole sono piene di ragazzi che lo stanno provando anche durante le lezioni o nei bagni. È bene dire ai ragazzi di allontanarsi da quei compagni che insistono a farlo e di recitare l'Ave Maria mentre ci si allontana e di accostarsi alla riconciliazione, cioè alla confessione per chi vi è già caduto. Preghiamo per i ragazzi e informiamoli. Il nemico, vedete, che non perde mica tempo, non è mica addormentato come noi, quello non dorme mai. Gliel'ha detto anche al santo curato d'Ars, vero? Dice, tu mangi poco, ma io non mangio mai, tu dormi poco, io non dormo mai, è vero? E praticamente siamo ormai sotto tiro. Ecco, di tutte queste cose, anche questi mezzi di comunicazione sociale, vero, sono diventati veramente delle esche per i ragazzi che sono curiosi, vogliono vedere tutto, vogliono provare tutto, vogliono sentire tutto. E una notizia che ho letto ieri è che, per esempio, in America, ecco, gli adolescenti hanno fatto una grande, come dire, una ricerca, e hanno interrogato non so quante migliaia di ragazzi, di adolescenti, praticamente è crollata la fede, non credono più a niente, le cose religiose non gli interessano, vogliono vivere esperienze immediate, costi quel che costi, ma loro non interessa più niente, no? Per cui tu pensa. Ecco, queste notizie dovrebbero far rabbrividire, ma loro, questi ragazzi, sono vittime di chi? Come diceva Padre Pio, i figli dei nostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che quando si tratta di votare, è vero, praticamente votiamo sempre per quelli che ci sanno giocare bene anche su una questione psicologica, no? Si grida al lupo, di modo che tutti corrono dall'altra parte e vanno in bocca proprio al lupo che è vestito da pecora. È incredibile, ma è così. Diciamo, il momento è quello che è. Ma beati quelli che stanno saldi nella fede, che si pentono del male che hanno fatto e vogliono stare con il Signore. Difatti, per esempio, c'è una bella meditazione che l'ha fatta padre Luca. Dice la compunzione fonte di gioia e dice così praticamente, ecco, dice l'uomo compunto, cioè pentito, umiliato, che versa lacrime di dolore per i propri peccati, come fa ad essere nella gioia? In realtà su questo gradino della scala paradisi si acquista la grande grazia della pace del cuore, proprio da un onesto e sincero pentimento scaturisce la gioia, non quella effimera ed umana che si procurano le creature divertendosi, cioè distogliendosi dalle cose essenziali e serie, non pensando per un poco alla verità solo perché questa è complessa, grave, più grande di noi e non si vuole affrontare. Il divertimento mondano, vero, secondo il grande filosofo Pascal, è questo, state attenti a questa frase. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno risolto per vivere felici di non pensarci. Come se il problema fosse risolto non pensandoci. Ma questa è pura follia, è l'illusione mai morta, voluta e goduta come un bene assoluto, di non morire mai, di vivere il mito dell'eterna giovinezza per esorcizzare lo spettro della fine. Il compunto, il penitente, secondo Dio, non è un illuso, anzi, come abbiamo visto, al precedente gradino della scala egli pensa quotidianamente alla morte. Che gioia può fare tutto questo? La compunzione del cuore ci libera dal peccato, vero ostacolo che ci separa da Dio, fonte di gioia eterna. Il compunto che piange continuamente i propri peccati conosce l'assistenza dello Spirito Santo, la consolazione di Cristo, pastore buono e misericordioso. Ma praticamente, se non si fa così, si rischia, anzi, di diventare come il pubblicano e il fariseo, vero? Il pubblicano fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Questi tornò a casa sua giustificato, cioè con la profonda compunzione del cuore egli ha ottenuto la giustizia, l'amore di Dio, il cielo. Allora, praticamente che cosa significa tutto questo? Qui ci dimostra, qui è San Giovanni Climaco, o Climaco non so come si pronuncia, comunque ci mostra il pensiero contrario al pensiero attuale, vero? Che non bisogna pentirsi perché è già tutto fatto, il Signore ha già pagato tutto, per cui puoi far peccati finché vuoi, che tanto sono già pagati, no? Ma questo però è falso, per cui diciamo si disprezza la verità insegnando la menzogna e si ha la responsabilità di diventare, invece che maestri di spirito, si diventa maestri di menzogna, vero? E invece che dare la vita per le proprie pecore, diventiamo forse dei mercenari perché assecondiamo il pensiero dei, chiamiamoli così, poteri forti, vero? Che ormai vogliono governare il mondo e quasi sembra che ci siano riusciti, ma diciamo saranno delusi al momento giusto. Ecco, quando il Signore, quando la Madonna, vero, trionferà, il mio cuore immacolato trionferà. Voi vedete quanti tranelli, quante quante trappole ci sono per catturare anime e per renderle insensibili a tutto ciò che è vero. Ma adesso noi leggiamo il libro del Siracide e vedremo un po', dopo questa premessa che mostra come è contento, vedete, la Maddalena ha pianto tanto, ha pianto di dolore e di gratitudine, perché aveva, cioè, ringraziava il Signore di essere stata liberata da 7 demoni, per cui cosciente di essere stata liberata, piangeva, diciamo, di dolore per aver fatto dei peccati che gli hanno procurato quella grande sofferenza, ma piangeva, ecco, era misto a gratitudine perché pensava a questo Gesù, il buon maestro, il buon pastore che era andato a liberare la pecorella smarrita, la pecorella che era tra le spine. Ecco, per cui questa donna, vero, amava colui che ha mostrato di amarla, perché l'ha liberata, è stato il suo più grande benefattore, ecco, e lei amava il Signore in questo modo, ecco, piangendo i propri peccati per aver offeso così grande bontà, ecco, e lo seguiva continuamente, e Santa Maria Maddalena è la penitente, perché voleva mostrare che il dolore era così grande per aver offeso il Signore così buono, che lo mostrava anche concretamente con rinunce, con sacrifici, mentre prima, vero, era anche una specie di idolatria del proprio corpo, perché dicono che fosse stata una gran bella donna, e allora chiaramente ci teneva, vero, a mantenere questa, diciamo, bellezza, diciamo, questa avvenenza fisica, è così. Dopo invece è diventata una penitente, come la Santa Margherita da Cortona, che il confessore gli disse, no, ma Margherita, dice, tu maltratti il tuo corpo, dice, fai tante penitenze, dice, vedi un po', insomma, di allentare, dice, chi questo corpo di fango che mi ha trascinato nel peccato, devo trattare bene, dice, pensa un po', ecco, devo castigarlo, vedete, e si è fatta così una grande santa, Santa Margherita da Cortona, che Gesù, lei è poi diventata una mistica, vero? Gesù gli ha detto, Margherita, dice, tu, per cui lei aveva avuto un figlio fuori del matrimonio, aveva peccato, insomma, dice, tu farai parte delle vergini infuocate d'amore per me e mi seguirai ovunque andrò, hai capito? Questa è la pista degli uomini e delle donne illustri che adesso sentiremo, ecco, uomini e donne illustri erano i patriarchi, ma sono patriarchi, uomini illustri, San Francesco è uomo illustre, vero, San Domenico è uomo illustre, San Benedetto è uomo illustre, vero, tutti coloro che hanno portato Gesù nei cuori sono uomini illustri, perché vengono ricordati per sempre, mentre la memoria di quelli che adesso fanno gli sbruffoni, che parlano con discorsi, si dice, roboanti, ma chi mai se li ricorderà, è vero, svaniranno insieme alle loro chiacchiere e anche alle loro bugie. E va bene, allora, Anna, prova.
Benissimo. L'autore sacro intesse l'elogio degli uomini illustri, ossia degli uomini santi, che a differenza degli altri sono ricordati presso Dio, insieme alla loro discendenza, per la loro fede e le loro buone opere. Con essi il Signore ha stipulato delle alleanze, rimaste in vigore anche nelle generazioni a loro successive. si allude qui ai patriarchi dell'Antico Testamento, depositari delle promesse divine, realizzatesi in pienezza con la venuta di Cristo, sia anche la nostra condotta, piena di fede e irreprensibile, per essere ricordati da Dio al momento della morte. Dal libro del Siracide, facciamo ora l'elogio di uomini illustri, dei padri nostri nelle loro generazioni, di altri non sussiste memoria, svanirono come se non fossero esistiti, furono come se non fossero mai stati, e così pure i loro figli dopo di loro. Questi invece furono uomini di fede e le loro opere giuste non sono dimenticate. Nella loro discendenza dimora una preziosa eredità, i loro posteri. La loro discendenza resta fedele alle alleanze e grazie a loro anche i loro figli. Per sempre rimarrà la loro discendenza e la loro gloria non sarà offuscata.
Così è. Pensate, parliamo di San Francesco, per esempio, il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ebbe a dire, quando andò a visitare la tomba di San Francesco, patrono d'Italia, ebbe a pronunciare queste parole. Disse: San Francesco non è morto. Se fosse morto, nessuno si ricorderebbe di lui. Invece San Francesco è vivo, pensa un ateo, no? Cosa viene a dire, no? Perché con tutta questa gente che viene sulla tomba di San Francesco, vuol dire che è più vivo che mai. Mentre, dice, quando sarò morto io, si dimenticheranno tutti, o quasi tutti, comunque nei secoli non si ricorderà neanche più. Ecco, per cui, vedete, lui l'aveva capita bene, no? E San Francesco gli avrà anche ottenuto qualche grazia, no? Ma anche quella di dire e di pronunciare queste parole. Ma adesso tu puoi fare tutti i monumenti che vuoi delle persone, vedete, per esempio c'era il monumento di Lenin, caduto il muro di Berlino, li hanno abbattuti tutti quanti. Prima sembrava il dio della Russia, no? Adesso, diciamo, hanno fracassato tutte le statue, non lo vogliono neanche più vedere, no? Ah, ecco, pertanto dobbiamo guardare i santi li ricordiamo, ecco, pensate nel martirologio, vedete anche nel calendario, no? Ci sono i santi ogni giorno, santi del primo secolo, santi del secondo secolo, sono già passati, diciamo, 18 secoli, 17, 19 secoli, e questi santi si ricordano perché è con grande venerazione, perché hanno dato gloria a colui che ci ha creati e che ci ha salvati. Ecco, mentre l'uomo è tentato di seguire la pista, diciamo, del principe di questo mondo, che ti dice: se tu mi adorerai, attenzione alle parole, questa è la tentazione del demonio a Gesù nel deserto, dice: se tu ti prosterai davanti a me e mi adorerai, ti darò tutti i regni della terra. Pensate quanti grulli, vero? Ecco, si stanno prostrando davanti al principe di questo mondo per credere di avere i regni di questo mondo. E poi i regni di questo mondo, siccome non pensano tutti alla stessa maniera, poi fanno scoppiare delle guerre che distruggono coloro che si sono prostrati e hanno adorato il principe di questo mondo. Gesù invece ci dice: il mio regno non è di questo mondo. Ah, vedete, attenzione, questo mondo, diciamo, che scomparirà insieme a tutti quelli che pensavano di diventare grandi o hanno pensato di diventare i grandi di questo mondo, finiranno loro insieme al mondo, no? Cieli nuovi e terra nuova significa che ci sono quelli che invece hanno cercato, hanno, diciamo, si sono rinnegati, hanno seguito Gesù Cristo. Ecco, nel regno che non è di questo mondo, ma voi vedete quanta pubblicità, quanto sfarzo, quante luci, quanti LED lampeggianti, ecco, mostriamo, e se non sappiamo cosa mostrare di cose tecnologiche, cominciamo anche a mostrare le parti del nostro corpo, è vero, per cui bisogna mostrare tutto, ma mostrare, diciamo che è una parola che assomiglia molto al mostro, vero, mostro cornuto, per cui il principe di questo mondo è mostro e ci insegna a mostrare le cose che non ci saranno. Ecco, anche lui sarà cacciato al posto suo e starà là per tutta l'eternità e non darà più fastidio alle anime beate, agli uomini illustri che hanno preferito seguire Gesù Cristo anche dando la propria vita pur di conquistare il regno che non è di questo mondo. E così, poiché la prossima lettura è molto abbondante, perché è bella lunga anche, diciamo che io devo cercare di ridurre, ecco, anche i commenti della prima, e comunque c'è anche, vediamo un po', il Salmo che può aiutarci anche a pensare sempre guardando alle cose di lassù. Dice così: il Signore ama il suo popolo, cioè il suo popolo, capite? Ha mica detto il popolo di Belzebul. Anche se ama, il Signore ama tutti, ma ama il suo popolo, cioè coloro che lo seguono, coloro che fanno parte del suo popolo. Ma oggigiorno questo popolo non si sa mica di chi è il popolo del Signore questo? È il popolo dei traditori, il popolo degli eretici, che popolo è questo? Il Signore ama il suo popolo, cioè il popolo che gli è fedele. Il Signore ama tutto ciò che ha creato, per cui pensate che ama anche Lucifero, fate conto, nulla disprezza di ciò che ha creato, però ama il suo popolo. Ecco, poteva dire il Signore ama tutti, invece qui specifica il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo. Il canto nuovo è quello della vita nuova del convertito, perché uno che continua a cantare il canto vecchio vuol dire che non si è mai convertito. Non sto parlando di canti, vero, nel senso, come dire, letterale, ecco, diciamo che il canto nuovo è il canto di colui che gioisce perché nella compunzione ha trovato il Signore. Ecco, non alludevo certo ai canti antichi, vero, ai canti gregoriani, che sono molto meglio di quelli che sentiamo spesso tra chitarre e batterie varie, ecco, diciamo, sono canti quelli, ecco, ma il canto nuovo è un canto che esce dal cuore, un canto di colui che si è pentito, del compunto, di colui come la Maddalena, che ancora oggi dicono che si sente la sua voce, è vero, il giorno della sua festa, dove lei è sepolta in Francia, no? Allora, cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli, gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Questo è il suo popolo praticamente, no? Il popolo che il seguace, il colui che segue il Signore. Ecco, lodino il suo nome con danze, con tamburelli eccetera, gli cantino inni, il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Ecco, qui ci diciamo che non sono tanto importanti gli strumenti, ma è per far intendere che c'è esultanza, insomma, ecco, e che c'è un canto interiore, c'è un cuore che danza, diremo così, ecco, dentro al petto dalla gioia, no? Perché tutti questi certamente non possono superare la lode che la Madonna ha dato al suo creatore, però la Madonna non risulta né che abbia danzato né che abbia suonato i tamburelli e neanche tante altre cose, ma è una questione interiore, Nero. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un onore per tutti i suoi fedeli, non per gli infedeli, esultino, ecco, facciano festa sui loro giacigli, pensate un po', ecco, allora tutto deve essere, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire tutto, sia che tu mangi, sia che tu dormi, sia che tu cammini, sia che tu lavori, devi sempre dare lode al Signore perché è Lui che ti concede di fare tutte queste cose belle, per cui l'uomo compunto, l'uomo è esultante perché riconosce di essere stato salvato, riconosce di essere stato beneficato e ha il cuore pieno di gratitudine verso il Signore. Questo è l'atteggiamento del fedele, vero fedele convertito, cioè riconosce, ero morto e sono tornato in vita, chi mi ha resuscitato? Per cui la mia vita adesso, prima era mia e l'ho spesa male, adesso mi è stata restituita e la voglio spendere bene, il resto della mia vita deve essere un canto di lode al Signore, tutto in me deve cantare la gratitudine al mio Signore. E così mi fermo.
Chiediamo allora un breve stacco musicale ricordando agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Che bello, 444 diventa 12, le 12 stelle, vero?
C'è sempre un nesso, c'è sempre un'analogia in tutte le cose, sì, davvero.
Santa Ave Maria.
Ave Maria.
Ave. Donato. Donato è un nome impegnativo, sai? È un nome impegnativo perché se ti chiami Donato e non ti sei donato, devi cambiare nome, no? Allora, il Signore invece si è donato a Donato, e per cui Donato deve donarsi al Signore, no? Questa era una battuta. Adesso dimmi pure, Donato, quello che volevi dirvi.
Eppure la verità quella che dici, anche se non lo sapevo. E io volevo dire una cosa nella verità della conversione, che oggi nella gioia che vivo nel mio cuore c'è un dolore più grande di quello che io avessi mai portato in vita mia, che è un poco, io penso che la Madonna si dà questi, il dolore è quello di vedere tante anime perdersi, e io quando vedo qualcuno sbagliare, siccome sono stato più graziato di lui, mi sento nettamente inferiore perché ho avuto una grazia, non è per merito mio. Corro quando posso in macchina, mentre lavoro, non c'è bisogno, e Dio guarda in segreto, a pregare per lui, per lei, per loro, perché come ho avuto io questo dono, abbiano loro lo stesso dono, perché per uno che si perde, anch'io ne ho colpa.
Certo.
Se non vivessi così, non sarebbe una... E il corpo, tutti siamo un corpo, ognuno nelle sue membra. Magari lo fossimo nella società così, lo saremmo già un'anticipazione di quello che sarebbe nei cieli.
Certo. Difatti il male che faccio io fa male a tutto il corpo mistico, vero? E purtroppo la gente dice, tu pensa agli affari tuoi, no? Perché io sono libero di pensare come voglio, vabbè. Però diciamo che se tu ti dai una martellata al dito, tu non sei capace di dire, vabbè, ma sono affari del dito, io non sento niente, il resto del corpo. Invece ti vengono i sudori, è vero, e i dolori per una martellata su di un dito e sta male tutto il corpo. Per cui noi siamo... Ecco, la nostra compunzione non è mai sufficiente, perché noi non sappiamo con i nostri peccati quante persone hanno patito per il male che abbiamo fatto. E invece pensa un po' il demonio cosa è riuscito a far pensare ai cristiani. Io non ho fatto niente di male, io non saprei neanche che cosa confessare. Cioè io praticamente non ho fatto niente a nessuno, invece abbiamo fatto del male a tutti. E vabbè, Donato. Bene, allora tu continua a fare così e unisciti a tutti coloro che, cominciare diciamo dalla Maddalena, che è una figura meravigliosa, e il Signore ce la mostra perché vuole che impariamo da lei, che ha molto peccato ma ha molto amato, per cui le sarà molto perdonato, sempre molto. Ed è veramente la liberazione del cuore, capire che tu hai mancato e il Signore ti viene incontro. Con la misericordia, se i cristiani almeno sapessero un po' di italiano e capissero il significato delle parole, misericordare vuol dire dare il cuore ai miseri. Ora Gesù mi dà il suo cuore perché io mi sento misero. Se io non mi sento misero, il cuore se lo tiene lui, non lo dà a coloro che non si pentono e non si sentono miseri. Il pubblicano in fondo alla chiesa era pianto ed è stato giustificato perché il Signore gli ha dato il suo cuore ed è felice. Misericordare, dare il cuore ai miseri significa. Allora, continuiamo a pregare. Ecco,
Ave Maria, vi saluto.
Ave Maria, Ave Maria Donato. Ave.
Ecco, grazie Donato, perché veramente ti fa considerare l'importanza proprio di sentirti responsabile anche dei fratelli, davvero.
Sì.
Veramente.
Sì, uno ha fatto il male, no? E poi si pente. Il Signore lo accarezza, cioè prende la pecorella e se la stringe al cuore. Penso un po', misericordare, cioè il Signore prende la pecorella smarrita e se la stringe al cuore. Vedi che dà il cuore al misero, la pecorella misera, per cui tu godi di sentire, ecco, l'amore di Dio che è venuto a liberarmi da questa cosa che mi procurava solo tensione, sofferenze, facevo soffrire anche gli altri, perché tu fa conto, un padre peccatore in una famiglia fa patire la moglie, i figli, i suoceri, i genitori del figlio e tutti quanti, cioè vedi, anche in una famiglia, ecco, il male di uno fa star male tutti quanti, Allora, in una famiglia c'è un figlio che si comporta male, stanno male tutti gli altri fratelli, sta male papà, mamma, nonna, zia, tutti quanti, dice, ma povero disgraziato, cosa ha combinato quello là? Ecco, stanno male tutti. Allora noi dobbiamo essere coscienti che con i nostri peccati abbiamo fatto patire delle persone che magari erano all'altro capo della terra, vero? Ecco, invece se facciamo il bene e ripariamo e piangiamo i nostri peccati e cambiamo vita, facciamo star bene tutti fino ai confini della terra. Ecco. Ora, Anna, a te la parola perché c'hai molto, tante cose di Don Dolindo che ha scritto meravigliose che vengono, ecco, distribuite ai nostri cuori in questa tua lettura.
Va bene. Gesù si dirige verso Betania e, mostrando ai discepoli di aver fame, maledice un fico infruttuoso trovato lungo la strada. Secondo San Beda e altri santi padri, era la fame di trovare nel suo popolo buone opere e frutti di santità, mentre in realtà tutto si riduceva ad una sterile esteriorità, priva di frutti spirituali. Quindi, recatosi al tempio, rovescia i banchi dei mercanti, offrendoci un mirabile insegnamento sul rispetto e il decoro con cui bisogna accostarsi alla casa del Signore. Dal Vangelo secondo San Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa, ma quando vi giunse vicino non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe. Ecco, proseguo. O vuoi aggiungere qualcosa,
sì,
Claudio?
No, perché diciamo è così denso questo brano evangelico che Don Dolindo dirà cose meravigliose. Non vorrei, eventualmente se alla fine rimane tempo, ma io direi avanti e leggi, perché sarà veramente una cascata di luce.
Benissimo, grazie. Allora sono a pagina 789, capitolo 11, San Marco, la misteriosa fame di Gesù e il fico maledetto. Nel mattino seguente, al suo ingresso a Gerusalemme, Gesù Cristo uscì da Betania, dove aveva passato la notte, ed avviandosi alla santa città ebbe fame. Vide da lontano un fico pieno di foglie e vi si avvicinò per vedere se ci fosse qualche frutto. Non avendone trovati, maledisse la pianta, la quale subito si disseccò dalle radici. Il Sacro Testo fa notare che non era ancora il tempo dei fichi. Ora, se non era il tempo, come mai Gesù voleva trovarli sulla pianta? Non sapeva già che quell'albero non ne aveva e non ne poteva avere? Sarebbe stolto il pensare che Gesù Cristo andasse verso quell'albero per trovarvi dei frutti, o che avesse fame di cibo materiale. Non disse egli ai suoi apostoli, al pozzo di Sicar, che anelava ad un altro cibo e voleva saziarsi nel compiere la volontà del Padre? Il fico era una rappresentanza ed un simbolo, e poiché aveva molte foglie, quando non era ancora il tempo dei frutti, era figura di quelle anime tutte apparenza di pietà, che nella sinagoga abbondavano, ed era simbolo della stessa sinagoga e del sacerdozio ebraico, superbo nel fasto delle sue cerimonie esteriori e prive di frutti interiori. Gesù Cristo la sera precedente era stato al Tempio ed aveva osservato ogni cosa. Con la sua divina penetrazione aveva misurato tutta la desolazione nella quale era ridotta la casa di Dio, benché ancora fosse ricca di ornati e di grandiose apparenze. Aveva visto anche il sommo sacerdote nel fasto delle vesti che coprivano un cuore cattivo e vuoto di ogni santità, ed era rimasto tutto compreso e addolorato di questi suoi pensieri. Ebbe fame della divina gloria, ed osservando da lontano il fico pieno di foglie, vide subito in esso un'immagine di quello che aveva visto nel Tempio. Andò non per trovarvi un frutto, ma per continuare in un simbolo la sua profonda meditazione, e perciò rimase tanto addolorato dell'infecondità dell'albero e lo maledisse. Il suo amore delicato non osò maledire la sinagoga, resa come pianta infruttifera, tutta foglie, incapace di saziare la sua fame di gloria di Dio. Ed egli disse ad un albero quello che avrebbe voluto dire al sacerdozio sterile ed infedele, ed espresse in quella sua maledizione la realtà di ciò che sarebbe avvenuto nella sinagoga, la quale non avrebbe portato mai più frutti. Anche Dio nell'Eden maledisse la terra per non maledire l'uomo, ed espresse nella germinazione dei triboli e delle spine lo stato nel quale si era ridotto l'uomo peccando e le miserie della concupiscenza che l'avrebbero tormentato. Quante volte i profeti di Israele avevano avuto gesti consimili e in un atto della loro vita in apparenza quasi strano avevano espresso un giudizio di Dio. Gesù Cristo fece lo stesso, maledicendo il fico, e non è da stupirne, poiché la sua mente ed il suo cuore in quei momenti solenni, nei quali si accingeva a mutare tutto l'Antico Testamento nel Nuovo, erano pieni di altissimi pensieri, ed egli operava divinamente, guardando tutti i secoli negli ammirabili disegni del Padre. Ad un fico materiale non avrebbe detto «mai più in eterno alcuno mangi da te alcun frutto», perché un fico non è eterno e muore. Ma al sacerdozio isterilito, che tramontava per sempre e che aveva riempito la casa di Dio di profanazioni, poteva dirlo, e lo disse con immenso dolore. Egli poi veniva ad inaugurare il suo regno e gettava come la semente di quel trionfo che attraverso le vicende storiche della sua passione e di quella del suo corpo mistico doveva culminare nel trionfo finale. Ora, la prima fase di questo trionfo era la riprovazione di ogni sterilità spirituale e la condanna dello spirito del mondo, che è tutto fatto di apparenze e non ha un sol frutto di amore per Dio. In quel fico, dunque, Gesù riprovò e maledisse questa desolante apparenza, incapace di saziare la sua fame di gloria di Dio e la fame che le anime hanno del suo amore. L'atto di autorità col quale Gesù cacciò i profanatori del Tempio conferma la realtà degli alti pensieri dai quali era compreso nel maledire il fico. Egli aveva la sera antecedente osservato tutto nel Tempio e nel profondo dolore che gli avevano cagionato le profanazioni che lo deturpavano, aveva concepito il pensiero di porvi un termine. Forse tutta la notte aveva pregato, come era spesso sua abitudine, e la sua preghiera l'aveva tanto acceso di zelo per la gloria di Dio da divorarlo per la sua casa. Egli dunque era divorato da una fame immensa di gloria di Dio, e andò al fico con un pensiero di amore che trascendeva ogni atto ed ogni desiderio della sua vita umana. Nessuno potrà mai intendere che cosa sia stato in lui questo essere divorato dallo zelo della casa di Dio, in lui che era la gloria sostanziale del Padre. Tutto acceso dal desiderio della gloria di Dio, dunque, Gesù si recò al Tempio, quando già nel suo recinto, nei suoi portici e nelle sue adiacenze perdeva il movimento di quei commerci che, servendo indirettamente al culto, sembravano giustificati. C'erano cambi a valute, per comodo di quelli che andavano a fare le offerte in denaro, e c'erano venditori di animali per i sacrifici e i doni. Tutto questo commercio causava un via vai nell'interno stesso del Tempio, propriamente detto, e molti, per abbreviare il cammino, vi passavano con gli arnesi più disparati, uscendo per le porte che più facevano comodo. Ai sacerdoti sembrava la cosa più normale, e non solo tolleravano questo scempio, ma ne avevano piacere, perché tornava a loro vantaggio. Gesù Cristo, con grande autorità ed energia, cacciò via tutti i profanatori. E poiché i cambi a valute e i venditori di colombe esitavano, sembrando loro di esercitare un commercio a più diretto vantaggio del Tempio, egli rovesciò le loro tavole, i loro scranni, e si pose a guardia del sacro luogo col volto acceso di amore, impedendo il via vai che vi si faceva e istruendo il popolo sulla santità della casa di Dio, luogo di orazione e non spelonca di ladri. Il commercio, infatti, distraeva necessariamente dall'orazione ed importava non raramente delle violazioni di giustizia, che diventavano ladrocini fatti nel luogo santo. I principi dei sacerdoti, gli scribi, lungi dall'apprezzare un atto di zelo così bello, se ne adontarono grandemente, e pur non osando reagire con la violenza per timore del popolo, si consultavano fra loro per trovare il modo di uccidere il Redentore. Essi, piante di apparenza, tutte foglie e di sterilite, alberi fuori stagione, perché già Dio cambiava per il Verbo incarnato l'Antico Testamento nel Nuovo, pensavano di uccidere Gesù e non capivano che attraevano sul loro capo quella maledizione che doveva per sempre reciderli dalla casa di Dio, rinnovata nell'amore. Negli ultimi tempi, quando Gesù trionferà in pieno per la sua Chiesa e nella sua Chiesa, egli, dopo essersi avanzato sull'asinello, cioè nell'umiltà del mezzo che sceglierà per trionfare, purificherà prima di tutto la casa di Dio. I grandi cataclismi sociali che purificheranno l'umanità avranno, per così dire, il loro epicentro nelle chiese e nel sacerdozio. Noi lo vediamo già nelle grandi tempeste di persecuzioni che sono scoppiate ai nostri tempi. Non è la mano di Gesù che caccia i profanatori dal Tempio, è la mano degli empi che dirocca le chiese e fa strage del clero, come si è visto nella gloriosa Spagna e si vede in tante parti del mondo. Ma questa tempesta terribile, mentre ha dato delle vittime grandi e dei martiri ammirabili, è stato come monito ai profanatori della casa del Signore, di tutte le genti. Gesù Cristo, che trattò con particolare severità i cambiavalute, i venditori di colombe, permetterà flagelli più gravi su quelle chiese e su quei ministri del santuario che rendono un commercio le cose sante e barattano le anime, le colombe del Signore, profanandone l'innocenza o sfruttandone la semplicità. È una cosa che deve far tremare più di tutti noi ministri del santuario, perché è impossibile che venga il trionfo pieno di Gesù Cristo e della Chiesa se non siamo santi, se non siamo purificati da tutte le miserie nostre che hanno profanato la casa di Dio. Bisogna prevenire un atto di forza della divina giustizia e persuaderci che se il Tempio è casa di orazione, noi dobbiamo essere anime di orazione, e se è un orrore mutarlo in spelonca di ladri, non possiamo mai renderci colpevoli di questo delitto o rubando la gloria di Dio per un interesse materiale o rubando a Lui le anime con i nostri scandali. Ricordiamoci poi che lo zelo per la casa di Dio deve divorarci e che non possiamo condurre una vita di ozio e di apparenze, riducendoci come fichi infruttuosi pieni di foglie o come piante fuori stagione, incapaci di essere all'altezza delle necessità spirituali dei popoli. Non viviamo noi in un'epoca di vertiginosa attività? Possiamo rimanere nell'inverno della nostra indifferenza, quando da ogni parte ferve l'azione e quello che è peggio, l'attività del male? I principi dei sacerdoti e degli scribi, dice il Sacro Testo, cercavano il modo di far morire Gesù. E fattosi sera, egli uscì dalla città. È un monito per noi sacerdoti, un monito terribile, quando non intendiamo i richiami della divina giustizia, le tribolazioni che toccano la Chiesa non ci scuotono. Noi congiuriamo contro la vita stessa di Gesù nelle anime e tentiamo di ucciderlo in loro. Allora si fa sera, si oscura la fede, si annebbia la verità, si agghiacciano i cuori. Gesù esce dalla città, esce dalla società, abbandona le nazioni e queste rimangono sole nella notte della loro apostasia. È una responsabilità che cade tutta su di noi e della quale dobbiamo essere ben compresi se non vogliamo meritarci la maledizione temporale ed eterna. Gesù Cristo ritornò a Betania e al mattino seguente di nuovo si avviò a Gerusalemme, rifacendo la stessa strada del giorno prima. Gli apostoli notarono con grande sorpresa che il fico maledetto da Gesù il giorno prima si era disseccato fin dalle radici. E Pietro, facendosi interprete della sorpresa di tutti, lo disse a Gesù. Quel disseccamento totale, infatti, aveva dello straordinario, poiché anche una pianta recisa rimane per un certo tempo ancora verde. Il fico, invece, mostrava una desolazione impressionante che parlava fortemente all'anima. Era tutto isterilito e mostrava morte anche le radici affioranti dal suolo. Sembrava uno stinco di morto. Era come avvolto da una cupa tetraggine, come se da esso trasparisse qualcosa che impauriva e che testimoniava della divina potenza che ne aveva d'un tratto arrestato la vita. Si può rivelare dal contesto che gli apostoli sostarono intorno all'albero, lo guardarono da ogni parte pieni di stupore. E Gesù colpì questo momento per insinuare loro la potenza della fede e della preghiera. Psicologicamente agli apostoli non era sfuggita l'ostilità dei sacerdoti per il loro maestro e ritornavano a Gerusalemme con poco entusiasmo, anzi con timore. Le minacce bofonchiate contro Gesù nella mal repressa ira dei capi del popolo riguardavano anche la loro tranquillità e la loro vita. Per questo il Redentore, rispondendo a questo loro stato interiore, disse: «Abbiate fede in Dio». Essi, stupiti per l'albero disseccato, stavano nella disposizione interiore di avere un'esortazione di fede, già che constatavano la potenza del Maestro. Ed il loro coraggio era ad un tratto rialzato. Gesù Cristo eccitò la loro fede e volle che avessero fiducia non solo appoggiandosi alla sua potenza, ma alla loro medesima fede e dalla forza della preghiera. Egli, con una parola, aveva disseccato un albero dalle radici ed essi avrebbero potuto smuovere un monte dalla sua base e farlo trasportare nel mare. Dovevano pregare con fede, credendo di ottenere dalla divina potenza ciò che avrebbero domandato, e l'effetto sarebbe stato infallibile. È evidente che la fede certa che dovevano avere nell'effetto della preghiera non poteva essere una suggestione della loro volontà o una forza occulta del loro essere, ma doveva essere un pieno ed umile appoggio sulla potenza di Dio ed esigeva in loro lo stato di grazia e di unione al Signore ed una piena armonia di carità con il prossimo. Ho terminato, Claudio.
Terminato. Beh, diciamo che era veramente, come dire, una meditazione profondissima, luminosissima, che bisognerebbe leggersela ancora un po' di volte e anche leggerla in tutte le parrocchie di tutto il mondo, perché chi è causa del proprio male pianga se stesso. Noi la profanazione del Tempio, praticamente è continua, in quanto la Chiesa, cioè noi abbiamo sentito che questi venditori stavano, diciamo, nel portico, stavano lontano dal Santa Santorum, per cui erano, diciamo, nell'atrio che stava davanti al Tempio. Ecco, ma voi pensate, noi invece abbiamo Gesù, il Santa Santorum, è il tabernacolo dove c'è Gesù, vivo e vero, ma non ci credono le persone che vi entrano perché manco si inginocchiano. Oppure. Comunque il problema è proprio qua, la diseducazione e anche il cattivo esempio, perché se i bambini vedessero i genitori che si inginocchiano e stanno in ginocchio mostrando un atto di adorazione al Signore che sta nel tabernacolo, e allora imparerebbero anche i figli, ma siccome da figli e nipoti praticamente questo esempio non ce l'hanno, oggi si entra in chiesa che è diventato non una spelonca di ladri, ma è diventato, se va bene, un auditorium, cioè dove si va per parlare, vero, per ascoltare chi parla. Poi, diciamo, quando c'è il sacrificio della consacrazione, tu vedi, ormai non ci sono neanche più i banchi con gli inginocchiatoi, no? Per cui si sta in piedi, ma bisogna vedere se questa gente crede a quello che sta accadendo, no? Padre Pio ci dice, quando vai, partecipa alla Santa Messa, portati sul Calvario e contempla colui che ha pagato il prezzo della tua redenzione, ma chissà quanti lo fanno, quanti lo pensano, la profanazione del Tempio in questo senso. Ma poi c'è di peggio, perché, diciamo, se pensiamo che poi si va a fare la comunione e non si è in grazia di Dio, ecco, si fanno non solo le profanazioni, ma anche i sacrilegi. Per cui la spelonca di ladri di verità, la spelonca di ladri praticamente di tutto ciò che dovrebbe essere educativo e diciamo soprattutto con il buon esempio, ecco, noi rubiamo la fede anche a chi magari ne aveva un pochino, perché dice no, ma non bisogna mica essere esagerati, ma no, ma il Signore è contento, noi non ci bada queste cose, ma state tranquilli, ma che, ecco. Questo, diciamo, è il Tempio come chiesa, no? Profanazione, ecco, è del Tempio, ma c'è di peggio, c'è ancora di peggio. Noi siamo Tempio vivo dello Spirito Santo, e questo Tempio vivo dello Spirito Santo è profanato continuamente con peccati di ogni sorta, soprattutto quelli della carne, per cui ti ho dato un corpo, vero, per servire il Signore. Questo corpo è fatto, andate e moltiplicatevi, non andate a moltiplicare i peccati, andate e moltiplicatevi, cioè l'unione tra un uomo e una donna è, diciamo, finalizzato alla procreazione, vero? Altro che oggi sto corpo dell'uomo, della donna, degli uomini, delle donne, degli uomini, dei bambini, eccetera. E che cosa è diventato, no? Tutto meno quello che Dio ha stabilito, per cui c'è la profanazione del Tempio vivo che siamo noi, questo corpo che dovrebbe essere addobbato di vesti che mostrano anche chi ti guarda, che tu adobbi il tuo corpo, che è Tempio dello Spirito Santo, in modo che tutti intendano che tu stai adorando colui che abita in te. Invece c'è la profanazione del corpo anche in questo modo, con queste mode, con questo nudismo. Non vedete che il demonio ci ha presi, ci ha impacchettati e ci vuol spedire all'inferno tutti quanti, no? Compresi quelli che non denunciano il male e che, vedete, non hanno neanche il coraggio di gridare queste cose. Perché non hanno il coraggio di gridare queste cose? Perché Gesù, che ha avuto il coraggio, tentarono di ucciderlo, Per cui quando uno dice la verità, tentano di ammazzarti, se non fisicamente, ma diciamo che tu sei disprezzato, sei un antiquato, praticamente hai tutti i difetti, sei diciamo un personaggio insopportabile perché ci mostri delle cose che noi non vogliamo accettare, che secondo noi sono sorpassate, che secondo noi non sono vere, per cui la verità viene condannata a morte. Cosa succede? Succedono queste cose, sai, dei buoni preti che vogliono fare le cose come si devono, mamma mia, ma poveretti loro, è facile che abbiano tanti confratelli che gli sono contrari, vero? Ti considerano, cioè un prete che per esempio si mette la veste, no? Che prete è? È un antiquato, è un antidiluviano, è uno che non è moderno, bisogna essere come tutti gli altri, è vero? Sì, magari con le braghette corte in canottiera, non si sa mai, è vero? Ecco, invece rivestitevi di Cristo, cioè noi non possiamo vestirci diciamo con le marche più come dire apprezzate o più ambite, quelle che te vedi, mi dicono che i pantaloni, i jeans con più buchi hanno, più euro costano, no? Per cui siamo diventati cretini, nel vero senso della parola, perché non ci funziona più la testa, non siamo capaci, cioè una volta se uno aveva i pantaloni stracciati si vergognava ad andare in giro, adesso invece si vanta di avere i pantaloni pieni di buchi e li paga pure, per cui ditemi voi dove è finito l'intelligenza dell'uomo, no? Come si è conciato, e anche questi sono segni che mostrano tutto un degrado e la profanazione anche dell'intelligenza. Non ditemi che siamo homo sapiens, che siamo uomini sapienti, se fossimo sapienti e intelligenti seguiremmo colui che ci ha creato, colui che ci ha salvato a caro prezzo, invece disprezziamo il bene e apprezziamo il male, ditemi voi se siamo intelligenti, ma neanche un po'. Allora, questa chiesa che è ridotta così, vedi, il fico si è seccato, anche i seminari si sono seccati, vero? Perché non c'è più dentro nessuno, e se c'è dentro qualcuno, mi dicono che qualcuno, magari se vuol dire il rosario, lo strapazzano perché dice che sono cose sorpassate, anche questo mi tocca sentire. Per cui, diciamo, vedete che si sta seccando le cose, è inutile che raduniamo le folle che non sanno neanche cosa vuol dire essere cristiani, ecco. Insegniamo, vero, il grande rispetto, sia lodato Gesù Cristo, chi è che deve essere lodato qua, se non Gesù Cristo, no? Sempre sia lodato, era così, era un tempo, di giorno noi siamo moderni, allora possiamo fare di tutto, però andiamo di profanazione in profanazione, questo veramente ci fa disseccare, si è seccata la fede, si è seccata la speranza, si è seccato lo zelo per la casa di Dio, si è seccato, qui si seccano anche i grembi delle donne, perché invece che essere templi della vita sono diventati cimiteri, per cui si è seccato il fine ultimo, per cui Dio ha dato alla donna un grembo. Poi sono cose da pazzi, guardate, c'è gli uomini che vogliono diventare donne, le donne che vogliono diventare uomini, ma tu immagina, il Signore ha fatto la donna in un certo modo perché sia praticamente possa essere madre, e l'uomo è fatto così perché deve essere fatto così. Cioè, vedete, il demonio, se noi stessimo attenti, vuol rovesciare tutto ciò che ha fatto il Signore. Ma il Signore abbiamo visto che ha rovesciato tutto quello che ha fatto il demonio, no? Che ha rovesciato i banchi, ha rovesciato tutto nel Tempio di Dio. Ecco, e così però lui, diciamo, che siccome è lo scimmione, lo chiamano lo scimmione di Dio, cioè copia tutto, Gesù ha rovesciato i banchi dei venditori, il cambiavalute, il nemico vuol rovesciare i banchi della Chiesa, cioè li vuol buttare fuori dalla Chiesa. Vedete, cioè è opera sua, ma noi non comprendiamo perché l'intelligenza si è seccata come quel fico. E così, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirle queste cose, almeno che uno dica, vabbè, mi tocca sopportare questa cosa, ma non aderisco a questo pensiero, non aderisco a questo modo di comportarsi, e io voglio mantenere la fede dei nostri padri, quelli che ci hanno insegnato che quando si entra in chiesa, vero, ci si inginocchia davanti al tabernacolo, davanti al Signore, e si fa un segno di croce come si deve. Oggigiorno non è neanche più al centro della chiesa il tabernacolo, Gesù Cristo è stato messo in un cantone, in un altare laterale, cioè non è più lui il Signore della chiesa, ma è diventato, diciamo, che ne so io, un optional, qualche cosa che diciamo potrebbe, può anche starci in chiesa, basta che non si metta in mezzo lui, perché in mezzo dobbiamo stare noi, no? Guardate, siamo dei blasfemi, con gli atti blasfemi, non tanto soltanto con le parole, ma con gli atti, ecco. Per cui davanti a questa situazione, avete sentito Don Dolindo come l'ha spiegata bene, ma noi non riusciamo neanche più a capirle queste cose. Se tu le spieghi, uno ti guarda con due occhi per dire, ma tu da dove vieni? Dalla Luna? Da Marte? Da dove vieni? No? Ma Anna, se c'è qualche fioretto, qualche cosa, vero? Tanto per profumare un po' l'atmosfera, un po' di fioretto, perché c'è una puzza di eresia.
Ma
vero?
Prima, Claudio, vorrei terminare con poche righe ancora di Don Dolindo.
Ecco, meno male, sì.
Tu hai parlato del nostro cuore tempio vivo di Dio, e lui lo ribadisce proprio. Dice: Gesù Cristo andò al tempio, ne scacciò i profanatori ed ammaestrò il popolo sul rispetto dovuto alla casa di Dio. Così devo fare io, quando voglio togliere gli abusi dalle chiese e dal cuore del popolo. Non mi basta gridare, debbo istruire, affinché la mente si convinca ed il cuore segua con amore la legge di Dio. Il mio cuore è tempio vivo di Dio e non può diventare una spelonca mondana, dove non si conosce che il traffico della vita presente. È casa di orazione, anche l'anima mia, che ha bisogno di elevarsi a Dio. E non può stare tutta occupata negli interessi di un momento che passa. Se mi attacco al denaro, il mio cuore è un tavolo da cambiavalute. Se mi attacco alle creature, sono un predatore delle colombe del Signore, uno scranno di schiavitù, dove lego le anime che come colombe dovrebbero volare. Rovescia tu in me queste mense di baratto, o Gesù, e con le tribolazioni fa ritornare in me la calma della giustizia e desideri del cielo. Ti ringrazio quando lo fai, perché non sono per questo mondo, ma per la vita eterna. Quando perdo quella fortuna male acquistata che mi legava alla terra, sei tu che rovesci il mio banco. E quando le creature mi danno disinganni e delusione, sei tu che rompi i legami di queste colombe. Sii benedetto quando vieni in me da trionfatore e quando sei severo con me per ridonarmi la pace della piena unione con te. Amen.
Come sono pesanti queste parole, ma sono pesanti e illuminanti. Ecco, hai il fioretto ancora, Anna?
Sì. Come il buon pastore, nella vita di San Pio X si racconta il seguente episodio, accaduto quando egli era ancora vescovo di Mantova. C'era un parroco della città che, quando lo chiamavano al letto di qualche ammalato, era solito tergiversare, rimandando quasi sempre l'impegno. Una sera, chiamato a recarsi da un ammalato grave perché gli amministrasse i sacramenti, rispose: «Verrò domani mattina, ora sono molto occupato». Quando lo seppe Monsignor Sarto, senza pensarci su due volte, A somiglianza del buon pastore che esce in cerca della pecorella smarrita, uscì immediatamente dall'episcopio, si recò da quell'ammalato, lo confortò, lo incoraggiò e ne ascoltò la confessione. Al ritorno prese un'altra strada, si presentò alla canonica e chiese del parroco. Questi, nell'udire che il vescovo a quell'ora domandava di lui, accorse subito, profondendosi in scuse e complimenti. «Non si scomodi», gli disse il vescovo con volto tranquillo. «Sono venuto a quest'ora per dirle che ho confessato appena adesso quell'ammalato. Ora provveda a portargli il viatico». Il parroco capì tutto e non ebbe bisogno di altre parole. Da allora in poi, anche lui, come il buon pastore, dimenticò se stesso per le anime. Quanta umiltà, che esempio, mamma mia.
Ah sì, i santi
sì,
ecco,
sì.
Si ricordano nei secoli, ma tutte queste sciocchezze, meglio che vengano sprofondate, vero, a casa di chi le ha organizzate. Per carità, Signore, cioè, i santi sono pagine di Vangelo vissuto, ma questi atti che noi vediamo oggi sono pagine infernali vissute sulla faccia della terra, per cui sono come dei demoni incarnati, no? Che operano secondo lo spirito di Lucifero e non secondo lo spirito di Dio. E vabbè, salutiamo tutti, cari ascoltatori, ecco, domani è vigilia, vero? Sabato, ma pensiamo e adoriamo la Santissima Trinità, ecco, che ci ha creati, ci ha salvati, continua a donarci continuamente i benefici divini che vengono elargiti a chi li desidera, ma però il Signore fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ecco, l'importante è che i cattivi, invece di inzupparsi di grazia, non aprono l'ombrello perché non vogliono essere toccati dall'acqua della grazia. Santa giornata a tutti, da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.